Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Traduzione di Lidia Zazzo.
2. La deposizione del segretario. Poirot rimase per qualche attimo immerso nei suoi pensieri. Credo che alla luce di quanto sappiamo adesso sarebbe bene parlare di nuovo con Monsieur McQueen, disse finalmente. Il giovane americano comparve senza indugio. Allora, disse, come vanno le cose? Ah, direi bene. Dopo la nostra ultima conversazione ho appreso l'identità di Monsieur Ratchet. Hector McQueen si sporse verso Poirot, incuriosito. Sì. Ah, come lei sospettava, Ratchet era uno pseudonimo. Il suo datore di lavoro era Cassetti, l'uomo che aveva organizzato famigerati rapimenti, compreso quello della piccola Daisy Armstrong. Il volto di McQueen assunse un'espressione di profondo stupore. Poi si incupì. Quel maledetto bastardo, esclamò. Non aveva alcun sospetto, Monsieur McQueen? No, signore, affermò senza incertezze il giovane americano. Se lo avessi avuto, mi sarei tagliato la mano destra prima di accettare di fargli da segretario. Sembra che la cosa la tocchi molto da vicino, Monsieur McQueen. E c'è un motivo particolare. Mio padre era il procuratore distrettuale che si è occupato del caso, Monsieur Poirot. Ho visto più di una volta la signora Armstrong. Era una donna incantevole, così dolce e disperata. Il suo volto si fece ancora più cupo. Se mai un uomo ha meritato la fine che ha fatto, questo è Ratchet o Cassetti. Sono felice che sia morto. Un uomo come quello non è degno di vivere. L'avrebbe ucciso volentieri con le sue mani? È così, sì, io... Si interruppe e arrossì con espressione colpevole. Sembra quasi che mi stia accusando. Sarei più propenso a sospettare di lei, Monsieur McQueen, se avesse manifestato un dolore inconsolabile per il decesso del suo datore di lavoro. Non credo che ci riuscirei neppure per salvarmi dalla sedia elettrica, disse McQueen in tono sinistro e poi aggiunse, se non sono troppo curioso, come lo ha scoperto? L'identità di Cassetti, voglio dire. Da un frammento di lettera trovato nel suo scompartimento. Ma non è stato, voglio dire, non è stato un po' imprudente da parte del vecchio? Ah, dipende dai punti di vista, disse Poirot. Il giovane sembrò perplesso a questa osservazione. Fissò l'investigatore come se non riuscisse a capire. «Il mio compito», dichiarò Poirot, «è accertarmi dei movimenti di chiunque si trovasse sul treno. Nessuno deve aversene a male, capisce? È solo una questione di procedura».
«Senza dubbio. Tiri diritto per la sua strada e mi permetta di allontanare da me ogni sospetto, se ci riesco».
Oh, non ho certo bisogno di chiederle il numero del suo scompartimento, disse Poirot sorridendo, dal momento che l'abbiamo condiviso per una notte. È lo scompartimento di seconda classe numero 6 e 7. E dopo che me ne sono andato, l'ho avuto tutto per sé.
Esatto.
Adesso, Monsieur McQueen, desidero che mi riferisca ai suoi movimenti di ieri sera da quando ha lasciato il vagone ristorante.
Beh, è molto semplice. Sono tornato nel mio scompartimento, ho letto un po', sono sceso sul marciapiede a Belgrado, ho deciso che faceva troppo freddo e sono risalito sul treno. Ho conversato per un po' con una giovane signora inglese che occupa uno scompartimento poco lontano dal mio. Ecco, poi mi sono messo a chiacchierare con il colonnello Arbuthnot e fra l'altro mi sembra che lei ci abbia superato mentre parlavamo. Poi sono andato dal signor Ratchet e, come le ho detto, ho preso appunti per alcune lettere che lui voleva scrivessi. Gli ho augurato la buonanotte e me ne sono andato. Ah, in corridoio c'era ancora il colonnello Arbuthnot. Il suo scompartimento era già stato preparato per la notte, perciò gli ho proposto di venire nel mio. Ho ordinato qualcosa da bere e ci siamo messi a parlare. Abbiamo parlato della politica mondiale, del governo dell'India e dei nostri problemi con la situazione finanziaria e la crisi di Wall Street. Di solito i britannici non mi vanno troppo a genio. Hanno tutti la puzza sotto il naso, ma questo mi piaceva.
Sa che ora era quando se n'è andato?
Ah, è abbastanza tardi. Quasi le 2, direi.
Avete notato che il treno era fermo?
Ah, sì. Ci siamo meravigliati un po'. Abbiamo guardato fuori e abbiamo visto che la neve era molto fitta, ma non abbiamo pensato che fosse una cosa seria.
E cosa è accaduto quando il colonnello Arbuthnot le ha augurato la buonanotte?
È andato nel suo scompartimento e io ho chiamato il controllore perché mi preparasse il letto.
Oh, e dov'era lei mentre lo preparava?
Davanti alla porta, nel corridoio, a fumare una sigaretta.
Oh, e poi?
E poi sono andato a letto e ho dormito fino al mattino.
Durante la serata non è mai sceso dal treno?
Arbuthnot e io avevamo pensato di scendere a come si chiama? Vinkovci, per sgranchirci un po' le gambe. Ma faceva un freddo terribile.
Polare. Siamo saltati subito su, di nuovo.
Da quale sportello siete scesi dal treno?
Da quello più vicino al nostro scompartimento.
Quello più vicino al vagone ristorante?
Sì.
Si ricorda se era chiuso?
McQueen rifletté.
Ah, ma certo.
Mi sembra proprio di ricordare che lo fosse. Almeno c'era una specie di sbarra attraverso la maniglia. È questo che intende.
Sì, risalendo in treno avete rimesso a posto la sbarra?
No, non credo. Sono entrato per ultimo. No, non ricordo di averlo fatto.
E all'improvviso aggiunse: è importante. Potrebbe esserlo. Beh, ora, monsieur, immagino che mentre lei e il colonnello Arbuthnot eravate seduti a parlare, la porta del suo scompartimento, che dà sul corridoio, fosse aperta.
Hector McQueen annuì.
Se è possibile, voglio che mi dica se qualcuno è passato nel corridoio dopo che il treno è partito da Vinkovci, finché non vi siete separati per la notte.
McQueen aggrottò le sopracciglia.
Credo sia passato una volta il controllore proveniente dalla carrozza ristorante e una donna in direzione opposta.
Quale donna? Oh, non saprei dirlo. Non l'ho notato, in realtà. Discutevo con Arbuthnot. Mi sembra di ricordare qualcosa di seta scarlatta. Non ho guardato. E comunque non avrei visto quella donna in faccia. Come ben sa, il mio scompartimento è molto vicino al vagone ristorante. È una donna che percorresse il corridoio in quella direzione. Mi volterebbe le spalle non appena fosse passata.
Poirot annuì. Andava alla toilette, immagino.
Beh, penso di sì.
E l'ha vista tornare?
Ah beh, no. Adesso che me lo dici, non l'ho vista tornare. Ma immagino che debba averlo fatto.
Ancora una domanda. Lei fuma la pipa, Monsieur McQueen?
No, signore.
Poirot fece una breve pausa. Credo sia tutto per ora. Adesso vorrei vedere il cameriere di Monsieur Ratchet. Ah, fra l'altro, voi due viaggiate sempre in seconda classe?
Masterman, sì. Beh, io di solito viaggiavo in prima, se possibile nello scompartimento adiacente a quello del signor Ratchet. Così faceva mettere la maggior parte del suo bagaglio nel mio scompartimento e poteva raggiungere facilmente sia quello, sia me, in qualsiasi momento. Ma in questo caso tutti gli scompartimenti di prima classe erano prenotati, tranne quello che ha preso lui.
Capisco. Grazie, Monsieur McQueen.
Terza deposizione. La deposizione del cameriere. All'americano seguì il pallido inglese dal volto inespressivo che Poirot aveva già notato il giorno prima. Rimase in piedi ad aspettare in atteggiamento molto rispettoso. Poirot gli accennò di sedersi.
A quanto ho capito, lei è il cameriere di Monsieur Ratchet?
Sì, signore.
Il suo nome?
Edward Harry Masterman.
Età?
39 anni.
E il suo indirizzo privato? Friar Street 21, Clerkenwell.
Ha saputo che il suo padrone è stato assassinato?
Sì, signore. Un fatto davvero sconvolgente. Vorrebbe dirmi adesso, per piacere, a che ora ha visto per l'ultima volta Monsieur Ratchet?
Il cameriere rifletté.
Devono essere state circa le 9 di ieri sera, signore, o poco dopo. Mi dica con le sue parole che cosa è accaduto esattamente. Sono andato come al solito dal signor Ratchet e mi sono occupato di lui, signore. Quali erano i suoi compiti precisi? Ripiegare o appendere i suoi vestiti, signore, mettere la sua dentiera nell'acqua e assicurarmi che avesse tutto ciò di cui aveva bisogno per la notte. Non ha notato nulla di inconsueto nei suoi modi? Il cameriere riflette per un attimo. Beh, signore, mi è sembrato sconvolto.
In che senso sconvolto?
Per una lettera che stava leggendo. Mi ha chiesto se fossi stato io a metterla nel suo scompartimento. Gli ho detto naturalmente di non averlo fatto, ma lui ha imprecato e ha trovato da ridire su tutto quello che facevo.
E questo era inconsueto?
Oh no, signore, andava facilmente in collera. Si trattava solo, come dico sempre, di sapere per quale motivo.
Il suo padrone prendeva qualcosa per dormire. Il dottor Costantin si piegò un po' in avanti.
Sempre quando viaggiava in treno, signore, diceva che altrimenti non sarebbe riuscito a dormire.
E sa che cosa era solito prendere?
Non potrei dirlo. No, davvero, signore. Non c'era nessun nome sul flaccone, solo il sonnifero va preso prima di coricarsi.
E ieri sera lui lo ha preso?
Sì, signore. Gliel'ho versato in un bicchiere e gliel'ho messo sul tavolo da toilette a portata di mano.
Ma non lo ha visto berlo?
No, signore.
E che cosa è accaduto in seguito?
Beh, ho chiesto se gli occorreva qualcos'altro e a che ora volesse essere svegliato la mattina dopo. Ha detto che non voleva essere disturbato finché non avesse suonato.
E questo era normale?
Oh, normalissimo, signore. Suonava il campanello per il controllore e lo mandava a chiamarmi quando voleva alzarsi.
Era solito alzarsi presto o tardi?
Dipendeva dall'umore, signore. A volte si alzava per colazione, a volte rimaneva a letto fino all'ora di pranzo.
Così non si è preoccupato quando ha visto che le ore passavano senza che la chiamasse?
No, signore.
Sapeva che il suo padrone aveva dei nemici?
Sì, signore. L'uomo aveva parlato senza alcuna traccia di emozione.
E come lo sapeva?
Lo avevo sentito discutere di alcune lettere con McQueen, signore.
Era affezionato al suo datore di lavoro, Masterman?
Il volto dell'uomo si fece, se possibile, ancora più inespressivo del solito.
Non trovo adeguata l'espressione, signore. Era un datore di lavoro generoso.
Ma non le piaceva.
Diciamo che gli americani non mi piacciono molto, signore.
È mai stato in America?
No, signore. Ricordo di aver letto nei giornali del rapimento Armstrong.
Le guance dell'uomo si colorirono in maniera quasi impercettibile.
Sì, certo, signore. Una bambina, non è vero? Una faccenda scioccante.
Sapeva che il suo datore di lavoro, Monsieur Ratchet, era il principale responsabile del rapimento?
No, davvero, signore. Per la prima volta nel tono di voce del cameriere si avvertirono senza possibilità di dubbio calore ed emozione.
Non posso crederci, signore.
Tuttavia è vero, e adesso passiamo ai suoi movimenti di ieri sera.
E la procedura lei capisce.
Che cosa ha fatto dopo aver lasciato il suo padrone?
Ho detto al signor McQueen che il padrone aveva bisogno di lui, signore. Poi sono andato nel mio scompartimento a leggere.
Il suo scompartimento era
l'ultimo nella seconda classe, signore, vicino al vagone ristorante. Poirot esaminava la pianta.
Vedo. E quale cuscetta aveva?
Quella inferiore, signore, cioè il numero 4.
Sì, signore.
C'è qualcuno con lei?
Sì, signore. Un italiano, grande e grosso.
Parla inglese?
Beh, una specie di inglese, signore.
Il tono del cameriere era di palese riprovazione.
È stato in America, a Chicago, a quanto ho capito.
Parlate molto, voi due?
No, signore. Io preferisco leggere.
Poirot sorrise. Gli sembrava di vedere la scena, il grosso italiano chiacchierone e la secca mortificazione impartitagli dal cameriere inglese.
«E che cosa legge, se posso chiederlo?» si informò.
«Al momento leggo Prigioniera d'amore della signora Arabella Richardson. Un buon romanzo? Lo trovo altamente godibile, signore. Bene, e allora proseguiamo. È tornato nel suo scompartimento a leggere Prigioniera d'amore, fino a quando?
Alle 10:30 circa. L'italiano è voluto andare a letto, signore, perciò il controllore è venuto a preparare le cuccette.
E lei è andato a dormire? Sono andato a letto, signore, ma non ho dormito.
Perché?
Avevo mal di denti, signore.
Oh là là,
è doloroso.
Molto doloroso, signore.
Ha fatto qualcosa per farselo passare?
Ho applicato dell'olio di chiodo di garofano, signore, che mi ha calmato il dolore, ma io non riuscivo ancora ad addormentarmi.
Allora ho acceso la luce sopra il mio letto e ho continuato a leggere per non pensare al mal di denti.
Ah, e non ha dormito affatto?
Sì, signore, mi sono addormentato verso le 4 del mattino.
E il suo compagno?
Oh, l'italiano non si è mai allontanato dallo scompartimento durante la notte?
No, signore.
E lei?
No, signore.
E ha sentito nulla?
Non mi sembra, signore.
Niente di insolito, cioè.
Il treno fermo faceva sembrare tutto molto silenzioso. Poirot tacque per qualche attimo prima di dire:
bene, credo non ci sia molto da aggiungere. Non è in grado di gettare qualche lume sulla tragedia?
Temo di no. Mi dispiace, signore.
Per quanto ne sappia, c'era qualche ostilità fra il suo padrone e Monsieur McQueen.
Oh no, il signor McQueen è un signore molto simpatico.
Dove è stato a servizio prima di essere assunto dal signor Ratchet?
Da Sir Henry Tomlinson, in Grosvenor Square, signore.
E perché lo ha lasciato?
Beh, andava in Africa orientale e non aveva più bisogno di me, signore.
Oh, ma sono certo che metterà una buona parola per me, signore. Sono stato con lui per alcuni anni.
E con il signor Ratchet da quanto?
Solo da 9 mesi, signore.
Grazie, Masterman.
Ah, fra parentesi, lei fuma la pipa?
No, signore, solo sigarette.
Grazie, basta così.
Poirot gli fece un cenno di congedo con il capo.
Il cameriere esitò un istante.
Voglio scusarmi, signore, ma la signora americana è in quello che potrei definire uno stato terribile. Dice di sapere tutto sull'assassino. È in uno stato di grande eccitazione, signore.
Ah, in tal caso, disse Poirot sorridendo, faremo meglio a sentirla subito.
Posso dirglielo, signore? Da un pezzo chiede di parlare con qualche persona autorevole. Il controllore cerca di tranquillizzarla.
La mandi qui, amico mio, disse Poirot.
Ascolteremo subito la sua storia.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.